Buongiorno come sempre a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao, tutto bene?
Tutto bene Fabri, diciamo che tutto bene, anche perché le italiane hanno respirato, hanno vinto e questo ci fa piacere. Adesso adesso aspettiamo la settimana prossima, perché al di là dei ritorni di Roma e Juventus, e partirò con queste due squadre con te, ci sarà poi anche l'Inter che deve affrontare il ritorno con il Porto, il Napoli che è delle italiane quella che ha l'impegno tra virgolette più semplice, anche senza, perché parte dal 2-0 dell'andata a Francoforte. Ma io partirei dalla Roma con te, anche perché insomma possiamo analizzarla tornando un po' a ritroso domenica sera, quando c'è stata questa sfida tra Roma e Juventus con Mourinho che l'ha incartata ad Allegri. Allegri che insomma ha avuto la Juventus un più possesso palla, però poi dopo l'ha vinta ai punti nel vero senso della parola, e con un gol la Roma che la porta a casa. E poi contro la Real Sociedad, altra bella manovra strategica, porta a casa anche la vittoria con la Real Sociedad. Roma che in casa subisce pochissimo, credo che abbia a occhio subito solo 5 gol fino ad ora, Fabri.
Ma guarda, io credo che la Roma e soprattutto Mourinho siano perfetti per le partite che contano. Cioè, nel senso, mi sembra una squadra che riesce a esaltarsi quando ci sono le difficoltà. Mi concentrerei più con la sfida con la Real Sociedad, perché ho visto giocare diverse volte quest'anno e le parole di Mourinho erano reali. La Real Sociedad è una grande squadra,
sì.
Quindi credo che la Roma abbia fatto veramente una piccola impresa, perché battere 2-0 la Real Sociedad non era affatto semplice, anzi.
Infatti.
Quindi credo che la Roma stia cominciando ad assaporare, no, la possibilità di andare veramente avanti in Europa League, e Mourinho in questo è maestro, perché nelle partite ad eliminazione dirette, le partite che contano, le partite in cui bisogna fare qualcosa di importante, ragazzi, il suo tocco si vede, c'è poco da dire. Non mi aspettavo un 2-0 alla Real Sociedad, sono molto, molto sereno e sincero, quindi credo che dovesse superare la Real Sociedad, la Roma diventa veramente un pericolo per tutti, e quindi da italiano sono super felice, ovviamente.
Sì, poi tra l'altro anche io devo dirti la verità, mi aspettavo qualcosa in più dalla Real Sociedad, però come sempre poi bisogna mettere sul piatto quello che in più ha messo la Roma, no? Perché, e soprattutto Mourinho, che è riuscita veramente a preparare la gara molto bene. E torniamo alla questione dei numeri: la Roma in casa, una volta che ti fa il gol, difficilmente ne prende. Questo è
esatto.
Sicuramente un'ottima cosa. Poi ci sono gli esteti del calcio che si lamenteranno, ce ne sono sempre, però io parto sempre dal presupposto: se vinci, poi è la medicina migliore per farti passare ogni male. Se
ma poi con tutto rispetto, negli anni passati io non mi ricordo questa gran Roma che in Europa faceva risultati eccezionali. Dobbiamo tornare ai tempi di Pruzzo e della finale del Liverpool, quindi ben venga una Roma, oppure la Roma di De Rossi che aveva fatto quel miracolo di arrivare in Champions League in semifinale. Però cioè, capita veramente di rado di vedere la Roma solida in Europa, quindi gustiamocela.
Sì, assolutamente, lo dico agli esteti del calcio in generale, insomma poi alla fine godetevi la vittoria, godiamoci vittorie poi dopo, anche perché non è, onestamente, qual è la squadra, a parte il Napoli, qual è la squadra che ti sta facendo strabuzzare gli occhi? Io ho visto anche il Milan combattere, portare a casa la qualificazione, combattendo e ha fatto bene. La Lazio di Sarri per esempio contro il Napoli in quella vittoria importante non ha fatto la partita spettacolare, però ha fatto la gara consistente, l'ha portata a casa e ha fatto bene. La Roma stessa con la Juventus e con la Real Sociedad, la Juventus delle 8 vittorie di fila, cioè non c'è una squadra che tu la guardi e dici, a parte il Napoli ribadisco, e dici cavolo, questi sono uno spettacolo a vederli. E anche in Europa, perché poi abbiamo visto Paris Saint-Germain buttato fuori ancora una volta già dagli ottavi, questa volta dal Bayern di Monaco, un Chelsea che si è ribaltato, il Borussia Dortmund, gara difficile anche in quella, però non è che abbia brillato poi chissà tanto, insomma è abbastanza chiaro che non è che ci sono queste squadre che ti rubano l'occhio, quindi è una stagione anche un po' anomala e particolare. In questa stagione intanto ti do una notizia, perché sono concluse le visite mediche di Federico Chiesa e quindi a breve uscirà il comunicato. Trapela una certa fiducia, tu sei preoccupato da quello che hai visto ieri in campo?
Ma allora, all'inizio lo ero molto, cioè la dinamica mi ha preoccupato, poi insomma filtra ottimismo, anche a me arrivano notizie confortanti. insomma, il problema è che il ragazzo vuole spingere giustamente, ma forse non è ancora, non dico pronto, perché fisicamente è pronto, però su alcuni movimenti non ha più la serenità che aveva prima, quindi quando appena sente un crack si preoccupa, no? Mi preoccupo io quando vado a giocare a basket, ho 50 anni, ma infatti, quindi immagini un professionista.
Il problema è proprio questo, Fabri, poi andiamo sugli aspetti tecnici della partita di ieri. Chiesa sembra, dalla mimica facciale che ha avuto, per quel dolorino che ha avuto, sembra veramente vivere la paura del ginocchio in generale. Cioè,
ma è normale, sì. Vincenzo, è normale. Cioè, quando subisci un problema così grave, un intervento così
importante, ci metti tanto a recuperare.
Non riesci più, ma veramente, io nel senso, nel mio piccolo, che mi sono rotto tibia, malleole e tutti i filamenti possibili,
che hai fatto,
ho preso tendine d'Achille, non sei più lo stesso, anche se ci provi, comunque inconsciamente sei un po' condizionato. Cioè, io ricordo anche Roby Baggio che l'ha sempre detto, no? Le sue ginocchia, gli interventi alle ginocchia comunque l'hanno portato ad essere un giocatore diverso, straordinario, ma comunque diverso. Quindi anche per Chiesa io penso che dovrà convivere con questa paura, perché d'altronde non si può tornare indietro.
E soprattutto, insomma, diciamolo, devi comunque affrontarla, e pian piano l'affronti anche giocando un po' più spesso. Qua ci sono tanti temi da analizzare. Potremmo partire da prima ancora della partita, dall'assenza di Pogba per motivi disciplinari. Quanto ti ha fatto arrabbiare l'atteggiamento del giocatore? Se ti ha fatto arrabbiare, ma immagino di sì.
Sì, mi ha fatto arrabbiare, ma soprattutto mi ha deluso. Il mio sentimento è stato di delusione, perché hai la sensazione che Pogba non abbia veramente capito lo sforzo che ha fatto il popolo bianconero per riaccettarlo. Perché, ok, arrivi e sei Dio, una divinità calcistica, poi iniziano i primi problemi, poi ce ne sono altri, poi ti operi e non ti operi. Poi dobbiamo aspettare dopo il mondiale e dobbiamo aspettare quando sei pronto. Fai due spezzoni di partita, neanche una partita intera, e arrivi in ritardo a una cena. Cioè, adesso va bene tutto. Io non. Poi Pogba è un tipo così, nel senso, lo vedi anche nel modo di muoversi. Si vede che è un tipo, non dico fra le nuvole, però che vive la vita a modo suo, ecco. Però non te lo puoi permettere. Cioè, un conto se alle spalle hai 40 partite e 20 gol, magari anche Allegri avrebbe chiuso un occhio. Però non puoi.
Diciamocelo francamente.
Vuol dire tirare la corda oltre al lecito. E io sono convinto che con questa giocata, ecco, si sia compromesso molto il rapporto tra Pogba e il tifo bianconero, perché gli è stato dato tanto credito.
Bravo.
E tu non puoi, da professionista, capire il momento. Questo è il momento in cui non solo devi arrivare in orario, ma devi arrivare prima, visto che sono 6-8 mesi che guardi gli altri giocare.
No, allora, sono perfettamente d'accordo con te. Io credo che addirittura Pogba dovrebbe essere in questo momento, dopo le scelte sbagliate di questa stagione, dopo le tante difficoltà, dopo il fatto che per ovviamente anche per sfortuna non è riuscito a dare quello che doveva dare la Juventus, sapendo che per tutta la stagione praticamente non ha giocato, dovrebbe essere quello che apre la porta della contina, si offre il caffè a tutti mentre arrivano, e invece sta facendo l'opposto.
E così dovrebbe essere,
e fa
anche
bene.
Perché allora, nessuno mette in dubbio che con Pogba in campo è un'altra Juve.
È chiaro, la qualità è quella.
Due spezzoni, e onestamente basta la sua presenza, perché fisicamente non si muove per adesso, basta la sua presenza per cambiare il volto della Juve. Però, ragazzo mio, cioè, il credito è finito. Hai veramente abusato dell'amore del tifo bianconero nei tuoi confronti. E con questa, ripeto, giocata uscita male, ti sei messo all'angolo, e adesso devi solo subire le critiche, perché è giusto così. E attenzione, io credo che si sia compromesso anche veramente il rapporto tra i tifosi della Juve e Pogba.
Sì, che invece, ecco, questo ti volevo dire, così affrontiamo anche un altro tema, non hanno, e questo è stato sicuramente un bel gesto, scaricato Dusan Vlahovic, perché ancora una partita sottotono. del serbo che praticamente, insomma, ancora una volta non è riuscito a incidere. Non solo, c'è stato un contropiede gestito malissimo da lui, e lì probabilmente devi dimostrare di essere il vero attaccante che ha fame e che riesce a segnare. Un paio di controlli ancora una volta sbagliati, una partita sottotono, e mentre ci si aspetta la bordata di fischi, va sotto la curva e i tifosi inneggiano a lui. Lui si tocca il simbolo della Juventus in petto, quasi a ringraziare. Però oggettivamente sta diventando un po' un problema Vlahovic, non per farlo diventare un caso, però è un giocatore che, dal quale ci si aspettava, immagino di più, ti aspettavi anche tu molto di più da lui.
Guarda, l'ho scritto anche editoriale, mai stato un fan di Vlahovic, faccio questa premessa, cioè non mi piace come giocatore, tecnicamente mi sembra molto acerbo e soprattutto non lo vedo come un giocatore che riesca a controllarsi, troppo spesso si fa prendere dal nervosismo se non segna va in crisi, però, qua c'è il però, è un classe 2000. E quindi ha ampi margini di miglioramento, può crescere tantissimo e soprattutto in giro di classe 2000, se non i top, 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 non ce ne sono tantissimi con questo potenziale. Quindi lo aspetto. Il problema non siamo, secondo me, noi, è lui, perché prende troppo di petto le partite. Cioè, è come se ogni partita per lui fosse la finale di Champions League. Che andrebbe anche bene se riesci a controllare i tuoi istinti e il tuo modo di stare in campo, ma al momento non riesce. Allegri è bravissimo perché continua a parlare di prestazione, non sottolinea mai la parola gol, cerca sempre di fargli capire che deve
Deve
giocare con
stare
la
calmo, sì.
squadra, deve giocare per la squadra. Però per il momento mi sembra un Vlahovic che sorride se segna. E si imbruttisce se non segna e non basta più nel calcio moderno, non basta.
Per un Vlahovic che non basta, c'è un fideo chiamato Angel, l'Angel Di Maria, che è ufficialmente il capocannoniere dell'Europa League della Juventus, perché ha fatto in due partite 4 gol su 5, l'altro l'ha segnato proprio Vlahovic. Ma il vero trascinatore è Angel Di Maria. Ancora una volta ieri, grande partita in cucitura, in rifinitura, lavoro a centrocampo, lavoro dietro le punte, e poi quel gol che non è da sottovalutare, perché ha fatto quello che magari viene chiesto anche a Vlahovic. Ha letto il passaggio, comunque la palla era arrivata a Kostic, ha letto il movimento, ha suggerito il passaggio, Kostic l'ha messa lì, lui ha fatto il suo terzo tempo in mezzo a due difensori, gol decisivo, pesante come sempre, ha giocato anche tutta la partita nonostante il problema all'adduttore. Ma da quel punto di vista anche lui è uscito dal J Medical dopo una visita di routine, verrà nello stesso comunicato detto cosa ama. Si parla di affaticamento muscolare, niente di più, probabilmente non giocherà contro la Sampa. Però due parole sul fideo te le lascio volentieri.
Ecco, l'ultima cosa che mi hai detto è quella che temo anch'io. Infatti, domenica sono a vedere la Juve all'Allianz Stadium e non vado, vedo Di Maria. Già questo non va
Penso che
bene.
non lo vedrai, sì, a occhio e croce penso di no.
Esatto. Ma guarda, io voglio essere un po' provocatorio, nel senso vorrei parlare con tutti quelli che dicevano che Di Maria era finito. Che era
Siamo in
finito,
due,
che non aveva
guarda.
più voglia di giocare, che
Siamo in
era venuto
due.
qua per svernare. Che a 35-36 anni non era più il Di Maria di una volta, e sono spariti tutti, sono spariti come neve al sole, no? Io ho sempre detto, come il Fideo in giro non ce ne sono tanti. Poi che sia un giocatore sul quale avrei investito a medio-lungo termine, no, sono d'accordo. Ma ragazzi, ma godersi il Fideo per 1-2 anni è bellissimo. Perché fa delle cose che gli altri non fanno. E il calcio è bello perché ci sono gli artisti, se no sarebbe una noia mortale. Quindi ben venga il Fideo, chiaro, siamo sempre lì. Se tu devi progettare il tuo futuro, certamente non è Di Maria il profilo esatto, ma se vuoi vivere un gran bel presente, Di Maria è la scelta giusta. E ripeto, chi l'ha criticato dovrebbe veramente smettere di guardare il calcio, perché criticare il Fideo è come non capire di calcio. Non puoi criticare uno che fa quelle cose. Certo, è stato male fisicamente, ha avuto problemi, però ragazzi, appena si è rimesso un po' in sesto, beh, è il miglior giocatore della Juve. Cioè, c'è altro da aggiungere.
che però non vedrai all'Allianz probabilmente contro la
Sampdoria. È quello che mi fa arrabbiare, caro mio.
Senti, due parole te le faccio spendere, però chi lo sa, magari qualche scampolo lo vedrai. Due parole le spendiamo anche sul Milan, torniamo un pochettino indietro. Milan che invece batte con una partita molto gagliarda il Tottenham. Lì davanti, magari se vogliamo trovare proprio il pelo nell'uovo, non si è riuscito a concretizzare, bisogna trovare la miglior forma di Leao, che più che forma fisica è forma mentis che va ritrovata. Origi ha troccato un palo, però insomma non è quell'attaccante che sembra funzionare. De Catelera ancora non si è acceso, però intanto c'è Mike Maignan recuperato, che fa tutta la differenza del mondo. È un'organizzazione di squadra firmata a Pioli che funziona.
Allora, devo essere sincero, il Milan mi ha stupito molto, perché ha giocato una partita perfetta ed è riuscito a imbrigliare Conte. E non era così scontato, anzi ero molto preoccupato, perché il Tottenham quando spinge, spinge.
Vero.
Ma il Milan ha giocato benissimo, benissimo. Gli ha veramente bloccato tutte le fonti offensive, è stato bravo anche nelle ripartenze, nonostante qualche errore di Leao. Però ecco, rivedere il Milan tra le prime otto d'Europa è un toccasana per il calcio italiano enorme. E poi attenzione, perché guardavo un po', no? Guardiamo un po' più in là, dai, facciamo quelli ottimisti. Sì. Pensiamo che Milan, Napoli e Inter riescano tutte e tre a passare.
Ah, che bello! Ah, che bello!
E sarebbe veramente la risposta. Soprattutto ai miei amici inglesi, sto aspettando
Bravo,
che accada per mandare il WhatsApp, che dicevano calcio italiano finito, non arrivate neanche agli ottavi di finale con una squadra. Ecco, mettiamo che ne mettiamo tre tra le prime otto. Allora, chiaro, il Manchester City mi sembra di un altro livello. Il Bayern Monaco è sempre stata la mia favorita per vincere la Champions.
Sì. Già il Chelsea è battibile, secondo me.
Il Chelsea già è a livello, secondo me, di Napoli, Milan, sì. Inter non lo so.
Benfica forse un passettino indietro, dai, tutto sommato è vero, gioca bene, benissimo, bisogna stare attenti, però è battibile se la
gioca. Comunque, per tornare a noi, porto il solito Real Madrid, che eviterei a prescindere, e il Manchester City, che mi sembra ingiocabile come il Bayern Monaco, però magari un Benfica potrebbe aiutarci, magari un Chelsea-Napoli potrebbe anche andar bene. Oppure, parlavo stamattina al classico bar dello sport e dicevano tutti, ma un Milan-Inter? E qua facciamo il silenzio. A me piacerebbe tantissimo, è chiaro che avremmo una semifinalista, ma sarebbe veramente una tortura totale per la città di Milano, ma sarebbe anche molto affascinante, ovviamente.
Sarebbe pazzesco, veramente pazzesco.
Sarebbe pazzesco.
È bello, bello, bello.
Pensando che fino allo scorso anno, cioè praticamente Milan-Inter non erano più delle realtà forti in Champions. Cioè pensare che Milan-Inter possa diventare un quarto di finale, e sperando che l'Inter faccia il suo dovere col Porto, che è una squadraccia da affrontare, una squadraccia. Però Milan-Inter ai quarti con una semifinalista italiana assicurata e magari un Napoli-Benfica, beh insomma, non sarebbe male. E per chiudere, ma un Manchester City-Bayern-Monaco?
Mamma mia, perché no, veramente. Senti, ti leggo, tra l'altro facciamo i complimenti anche alle tifoserie, perché stiamo dando un grande spettacolo, dispiaciuto non vedere all'Allianz cantare, ma sappiamo che lì c'è stato un altro problema legato questa volta non alla contestazione verso la società Juventus, ma verso la Digos. Vi posso dire che grazie al direttore Antonio Paolino di Radio Bianconera, che ieri si è messo proprio in contatto diretto con la Digos, la questura di Torino, mostrando i comunicati che erano stati diramati dalle varie curve della Juventus, dei vari gruppi organizzati della curva della Juventus, e mostrandoli alla Digos, è una contestazione del tifo verso alcuni eccessivi punizioni da parte della Digos verso chi ha guardato la partita in piedi semplicemente, eccetera, e quindi hanno voluto fare questa protesta. Detto questo, giusto per informazione eccetera, in attesa dei comunicati vari, ti leggo al volo tre messaggi e poi ti faccio un'ultima domanda. Allora, Pogba sembra un fantoccio in campo, è un ex giocatore, dice Andrea. Vlahovic, dice un altro nostro amico, Marco da Vicenza ha un problema di testa attualmente, quando non segna per due partite va in crisi nera, è sempre troppo agitato, esatto. E attualmente sembra anche involuto tecnicamente, devi riprendere fiducia, non puoi fare 40 gol in due campionati e puoi essere brocco, certo devi sbloccarti. Che Di Maria, signori, un colpo di testa alla Vieri dei bei tempi, dice Marco, un po' sprecato Di Maria per l'Europa League, dice Andrea. Gianni da Brindisi dice io lo vedo un po' troppo solo là davanti, rivolgendosi a Vlahovic. E invece un altro nostro amico che dice francamente questo grande lavoro di Conte al Tottenham viene descritto solo in Italia, basta leggere un qualsiasi giornale inglese per rendersi conto di che forse guardiamo soltanto i risultati. Che cosa
allora,
pensi
complessivamente? Rispondo velocemente
vai,
a tutti.
Vai.
Per quanto riguarda Di Maria, spiegato per Europa League, no, anzi è uno spettacolo per l'Europa League. Perché avere giocatori del genere in una competizione così è fantastico. È chiaro che avrei voluto vedere la Juventus in Champions e Di Maria in Champions, però ben venga questo Di Maria in questo momento in Europa League. Quindi su Vlahovic l'ho già detto, la penso allo stesso modo, il suo problema è lui, cioè nel senso è Vlahovic il problema di Vlahovic, perché deve imparare a gestirsi in campo. È troppo, troppo, troppo concentrato sul gol, ma in maniera brutta, cioè nel senso è incattivito verso il gioco del calcio, e il calcio è poesia, non è nervosismo, e purtroppo che sia involuto tecnicamente no, è sempre stato così, non è migliorato, però è sempre stato scarso, passatemi il termine, per un certo tipo di attaccante, ma ripeto è un 2000. E la prima non me la ricordo, era su
Pogba, giocatore centrocampista fantoccio in campo.
No, beh, ragazzi, no, però dai, veramente, cioè, che abbia fatto una stupidata, lo sanno anche i puffi, però che sia un giocatore finito Pogba, no, anzi, se riprende il 60% della condizione, per me è il miglior centrocampista che c'è nella Juventus, cioè, ma mani basse, eh. Però cioè nel senso, se si comporta così,
esatto, serve professionalità,
non può essere un giocatore da Juve, ma non per le qualità tecniche, cioè veramente non cadiamo nell'errore che è stato fatto con Di Maria mesi fa, del tipo è finito Pogba, non sta più in piedi, ma ci andrai piano.
Senti, ultimissima, proprio ti rubo proprio 30 secondi finali. Sai benissimo che la Juventus ha ottenuto dal TAR la possibilità di accedere a quel carteggio FIGC Consob e ha mandato pare su tutte le furie la FIGC, perché leggo anche da Calcio e Finanza la conferma di questa notizia. Nella giornata di lunedì, insomma, sappiamo della questione così, la procura sta valutando di ricorrere contro questa decisione del TAR con un ricorso al Consiglio di Stato. Il TAR aveva dato 7 giorni di tempo dopo la sentenza di lunedì alla Procura federale per mettere a disposizione di consultazione la quarta carta in questione legale della Juve, spinti a reclamare la richiesta del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini e Fabio Paratici, eccetera eccetera. Cioè in pratica la Procura aveva negato per 2 volte questa carta, e adesso che la Juventus chiama il TAR dice ma tu certo che la devi avere, se è la difesa questa carta la devi leggere, e la FIGC invece se l'è presa e pare che voglia rifarsi al Consiglio di Stato. Cosa nasconde questa carta che addirittura fanno tutto questo macello per cercare di non fargliela avere la Juve? Non è una
ricetta della torta di mele della nonna che nessuno vuole far scoprire, ma non lo so, mi sembra veramente che siamo arrivati alla frutta, nel senso che si sta un po' esagerando da tutte le parti. È un gioco che non mi piace ed è un gioco che fa male a tutti, a certo, tutte le parti in gioco, certo. Scusate la ripetizione, perché si rischia veramente di scendere un po' nel ridicolo,
certo.
Cioè, le intercettazioni, la FIGC che se la prende, la Juventus che alza il muro. Non lo so, io spero che si arrivi in fretta a un giudizio, che sia un giudizio reale, reale, non figlio di intercettazioni strane o tifosi inviperiti, ma un giudizio reale. Poi lo accetterò, qualsiasi esso sia. Per chiudere, c'era anche un'altra domanda che era quella su Conte, non sono d'accordo, io credo che Conte con Tottenham abbia fatto un grande lavoro, perché, e qua lo dico senza esitazione, per me il Tottenham non è una grande squadra. Cioè, no. Tolto Kane, che tra l'altro a me non piace, perché mi sembra sempre più fermo, non mi sembra una grande squadra. Cioè, basta guardare la rosa del Tottenham paragonarla a quella del Chelsea, secondo me c'è una differenza abissale. Però magari sono io che ho qualcosa contro il Tottenham.
Sono d'accordo, però ci vedo anche un Conte che non è che abbia legato così tanto con questa squadra, devo dire, forse non ha funzionato.
Ma sai cosa? Così. Io non so se tu l'hai osservato bene, ma a me non sembra che stia benissimo. No. Cioè, non mi sembra coinvolto. Ma lui è
sì, bravo.
Un po' frenato. Ecco.
Allora, io credo che un po' oggettivamente abbia vissuto, soprattutto negli ultimi mesi, periodi un po' da ottobre, ha perso Ventrone, ha perso Vialli, ha avuto la cistifellea, cioè comunque non ha attraversato un momento né emotivamente né fisicamente positivo. Poi probabilmente la voglia di rientrare, non lo so, mi viene in mente questa come cosa, perché anche io non lo vedo con il Conte combattivo sotto la pioggia che chiama, cioè stava lì a guardare la sconfitta. Ed è entrato un po' nel mood che ieri mi raccontavano gli amici che conoscono il calcio inglese, che si vive a Tottenham, dove perdo, vabbè, pace, ho perso, ho sbagliato la partita, se ne parla la prossima, cioè non è che se la prende a male come dovrebbe. Fabri, ci dobbiamo salutare, grazie come sempre per essere stato con noi, a venerdì prossimo con Fabrizio Ponciroli.
A voi, ciao ragazzi.
Grande abbraccio, ciao.